sì, ora quella che è stato approvato è per l'appunto il regolamento attuativo, la delibera in effetti è stata invece approvata già più di 2 anni fa. Di che cosa si tratta? Si tratta di un piano straordinario per l'emergenza abitativa che prevede di utilizzare risorse, si parla di circa 200 milioni di euro, per soddisfare quello che è il fabbisogno principe di chi vive una condizione di emergenza abitativa, vale a dire case popolari. Quindi sono 200 milioni che devono servire appunto soprattutto a recuperare immobili pubblici attualmente occupati e che devono essere quindi trasformati in case popolari a tutti gli effetti con gli opportuni lavori di recupero. E poi c'è anche una possibilità che venga acquistato dell'invenduto, alcuni dei palazzi sono tanti che effettivamente sono stati costruiti ma risultano completamente vuoti. Ancora all'interno di questo piano c'è un discorso invece di ristrutturazione che riguarda le case popolari già esistenti dell'ATER che con gli opportuni lavori possono anche ospitare qualche nucleo in più, ricavando appunto spazi all'interno degli stabili attuali. Si tratta quindi, come si può vedere, di un provvedimento a cemento zero, nel senso che per la prima volta non si prevede di cementificare ulteriori aree romane, una città da questo punto di vista già provata, e la cosa più importante è che anche se parliamo di una cifra che a livello individuale può anche far tremare i polsi, no? Uno sente parlare di 200 milioni di euro. Se applichiamo questi soldi a Roma, capiamo bene che la cifra è ridicola, assolutamente insufficiente rispetto a quelli che sono i numeri dell'emergenza abitativa. Al tempo stesso, però, è un provvedimento molto importante perché in un momento storico, ormai devo dire, che dura da parecchi anni, in cui tutto ciò che è pubblico viene attaccato, viene distrutto, viene trascurato e quindi venduto, questa delibera improvvisamente si muove in controtendenza, cioè riporta all'ordine del giorno il discorso chiaramente della proprietà pubblica e in maniera particolare della proprietà pubblica per quanto riguarda la casa. Chi vive in emergenza abitativa a Roma come altrove sa benissimo che l'emergenza abitativa non è mai causata dalla mancanza di alloggi, cioè non è che ci sono le persone senza casa perché mancano le case, tant'è che uno degli slogan più ripetuti in tutta Italia è che a tante case senza gente corrisponde appunto la realtà di tanta gente senza case. Perché si crea questa condizione? Perché molto semplicemente la quota di investimento pubblico all'interno di quello che è il patrimonio disponibile è ridicolo. A Roma ormai parliamo di un 3%, una città che negli anni 70 toccava il 7%, questo parliamo appunto del rapporto di case popolari sulla patrimonio generale complessivo. Sono cifre ridicole e lo capiamo se prendendo città che non è che sono dei baluardi del socialismo reale come possono essere Londra oppure Berlino, questa quota sta intorno al 13, addirittura il 14%. La cosa è molto grave, ha tante implicazioni, ma è proprio questi numeri quelli che sono stati attaccati dai movimenti, che da questo punto di vista devo dire tu mi chiedevi il ruolo dei movimenti rispetto a questa delibera, è stato da assoluti protagonisti, la delibera prima e ora il regolamento attuativo sono stati il risultato faticoso di anni di lotte a dir poco intense. Possiamo dire oggi che effettivamente la delibera e il suo regolamento attuativo sono veramente figli degli tsunami, i tanti appuntamenti in cui a livello di massa a Roma si è andati ad occupare contemporaneamente decine di stabili sia pubblici che privati. Possiamo dire che la delibera e il suo regolamento sono figli del 19 ottobre, delle grandi mobilitazioni di massa che da questo punto di vista hanno un senso indubbiamente nazionale per il contributo di tutte le città nel costruire appunto momenti come quello del 19 ottobre, momenti in cui lo slogan una sola grande opera, casa e reddito per tutti, ha avuto una sua concretezza, una sua forza e anche una sua capacità di proposta di cui oggi si vanno a raccogliere i frutti. Certo, gli ostacoli sono stati tantissimi, tant'è che la sensazione potrebbe essere addirittura spiazzante. Quando dico che questa delibera e il suo regolamento sono figli degli tsunami del 19 ottobre, parliamo appunto di un qualcosa che appartiene in qualche modo al passato, no? E ci troviamo invece ad averlo conquistato oggi, in cui la fase è completamente diversa. E allora si entra nel vivo di un'altra pagina molto importante. I movimenti per il diritto all'abitare sono sotto attacco in tutte le città italiane, e chiaramente la regia è nazionale. A Roma questa regia ha un agio davvero particolare, perché comunque parliamo sempre di un comune che viene guidato da un prefetto e quindi un organo che risponde direttamente al Ministero degli Interni e al governo centrale. Ovunque però vediamo che i movimenti per il diritto all'abitare sono oggetto di una campagna repressiva particolarmente intensa, ovunque vediamo che i tentativi di occupazione vengono repressi in una maniera a dir poco militare, con un dispiegamento di forze davvero incredibile. Si potrebbero fare tantissimi esempi, Padova, Bologna, la stessa Torino, ma insomma veramente fino ad arrivare a Catania, dove pure c'è una forte effervescenza da parte dei movimenti per il diritto all'abitare e dove pure si vive in maniera drammatica la condizione dell'emergenza abitativa, ovunque queste soggettività insomma si trovano a fronteggiare un attacco davvero, davvero importante. Come se non bastasse la repressione in quanto tale, c'è anche un impianto legislativo che è particolarmente grave ed è nuovo. Non ci siamo mai dimenticati della cosiddetta legge Lupi, il piano casa di Lupi e di Renzi col suo corollario, l'articolo 5, cioè il divieto di prendere residenza all'interno degli stabili occupati, ma forse per certi versi ancora più minaccioso l'articolo 3, che viene spesso dimenticato e che prevede la messa in vendita di tutte le case popolari italiane. In regioni come la Lombardia si sta già considerando l'idea di alienare completamente il patrimonio immobiliare pubblico, e queste sono le sfide sulle quali si muoveranno i movimenti per il diritto all'abitare. Sfide davvero importanti, perché da questo punto di vista la delibera, il suo regolamento attuativo può essere tranquillamente visto come uno strumento capace di generare nuove contraddizioni all'interno di questa regia di dismissione totale, di attacco ai poveri, di guerra contro i poveri portata avanti senza quartiere dal governo Renzi, però qui siamo noi il classico granello di sabbia all'interno di un ingranaggio davvero portentoso. Quindi scardinare l'impianto su cui si poggia l'articolo 5 attraverso la delibera potrà in qualche modo anche essere possibile, perché chiaramente ora si porrà un problema, un cortocircuito istituzionale davvero ridicolo per tanti versi, fra una legge che ti impedisce di prendere la residenza, invece una delibera che in qualche modo riconosce la tua presenza all'interno di questi stabili, senza considerare poi anche gli aspetti che si estendono direttamente alla lotta contro gli sfratti, perché chiaramente essendoci una delibera che riconosce lo stato di emergenza abitativa, è chiaro che questo riconoscimento non potrà che essere rivendicato e allargato ai troppi che tutti i giorni vengono buttati in mezzo alla strada. Insomma, i dati sono sempre particolarmente gravi e in continua crescita. Insomma, da questo punto di vista la delibera è un risultato prezioso, è il frutto di lotte lunghe, il frutto di lotte che sono state portate avanti a livello nazionale col contributo di tantissimi compagni e compagne in tutte le città italiane. Davvero, fare l'elenco sarebbe lungo, ma dalla Sardegna a centri che una volta erano considerati, se vogliamo, isole felici, penso a Pavia piuttosto che a Livorno, Imola, una città che veniva considerata tra le più ricche in Italia. Ecco, ovunque si sia posto il problema dell'emergenza abitativa, lì tanti compagni e tante compagne hanno dato dei contributi generosissimi, e che oggi è giusto che in qualche modo festeggino anche il risultato di questa delibera e del suo regolamento attuativo. Alla stessa maniera, nel momento in cui noi qui da Roma ci siamo trovati a commentare questo risultato, abbiamo sempre avuto e abbiamo la consapevolezza che c'è poco da riposare sugli allori, perché non sono allori. Insomma, il modo giusto di affrontare la delibera, il suo regolamento attuativo, nel momento in cui quello che si pretende è molto semplicemente che ora arrivino intanto queste case, perché ogni lotta ha bisogno di prendere il suo per ripartire, e nel momento in cui questa lotta pretende il suo, quello che dice è che da oggi lotteremo di più, perché non esiste un altro sistema, insomma, per scardinare questa alleanza dal sapore mafioso tra palazzinari, poteri forti, politiche centrali di alienazione del bene pubblico, che davvero sono avversari formidabili, ma rappresentano anche il cuore del problema per una condizione davvero difficile a cui pezzi enormi di società sono condannati.
Sì, anche perché proprio per il fatto che, appunto, l'importanza di rilanciare in qualche modo la lotta, anche perché sembrerebbe che questa risposta sia in qualche modo per il momento ancora insufficiente, soprattutto se pensiamo, insomma, anche rileggendo un po' di riflessioni che avete fatto proprio su questo regolamento attuativo, pensando al contrasto e alla grande preoccupazione di come i prefetti potrebbero bloccare di fatto, comunque sabotare nella sua concretizzazione, questo regolamento attuativo, no?
Ma questo è fuori di discussione, assolutamente, assolutamente sì. Pur essendo un testo tutto sommato diciamo accettabile, ovviamente non è il miglior testo possibile, perché chi può essere l'ingenuo che pensa che effettivamente da un'istituzione come può essere la Regione venga fuori, il testo definitivo sulla risoluzione dell'emergenza abitativa? Questo sarebbe davvero, davvero ingenuo pensarlo e aspettarselo. Al tempo stesso, appunto, restano alcuni tratti per quanto riguarda il regolamento attuativo che possono senz'altro andare incontro al sabotaggio diretto da parte del prefetto, per quanto riguarda le modalità di assegnazione, per quanto riguarda anche la sua possibilità di intervenire a gamba tesa, con sgomberi, con quant'altro, all'interno di un processo che in qualche modo sta marciando. E poi anche i poteri forti, no? E sono queste parole che alla fine sanno quasi di complottismo, oppure comunque un luogo comune, sono cose che si dicono. Poi i poteri forti hanno dei nomi, dei cognomi, cioè quando diciamo i palazzinari ci riferiamo a delle cose concrete. Basti dire che l'ultimo bando per l'acquisto di invenduto da parte della Regione Lazio, che fissava nella fattispecie una quota di 1700 euro al metro quadrato, parliamo di palazzi vuoti, dal mio punto di vista il loro valore è zero, tant'è che sono vuoti, ebbene sono addirittura questa manifestazione di interesse fatta dalla regione proprio in un momento in cui i palazzinari non fanno altro che piangere perché il mercato sarebbe fermo, eccetera, eccetera, ebbene questa manifestazione di interesse è andata deserta, perché comunque, come dire, non ci stanno questi signori, loro vogliono trascinare e strappare quello che hanno sempre strappato, cioè gli acquisti di un venduto a 2003, 2004, 2500 euro al metro quadrato, qui ballano milioni di euro, ballano soprattutto all'interno di una prospettiva che appunto la delibera mette in crisi, cioè con un'azione così forte dei movimenti per il diritto all'abitare, per questi signori le vacche grasse sono finite. Certo, loro continuano ad avere il coltello dalla parte del manico, ma dall'altro lato adesso ci sono delle masse consapevoli, organizzate, che comunque davvero si oppongono a questo saccheggio sistematico del territorio, dei beni pubblici, dei soldi pubblici ad opera di questi signori. Sono dei re nudi, questo ormai è evidente, non per questo però sono meno pericolosi, al contrario, tant'è che sulla stampa un'altra volta si moltiplicano gli attacchi ai movimenti per il diritto all'abitare con articoli davvero infamanti, accuse di tutti i generi. Ci fanno piacere perché vuol dire, diciamo, che si sta colpendo nel segno e speriamo, insomma, di trovare sempre e comunque la possibilità di essere pronti e organizzati per contrastare simili azioni. Ci proviamo oggi intanto con un'assemblea pubblica che abbiamo chiamato negli spazi di Porto Fluviale Occupato, un luogo anche simbolicamente importante. Qui si tenne la prima assemblea, diciamo, che in qualche modo progettò e decise di correre la scommessa del 19 ottobre. Torniamo oggi ancora una volta a Porto Fluviale proprio perché questi risultati della delibera vanno socializzati. Non dimentichiamo che la delibera sblocca anche le graduatorie dei bandi per le case popolari. Questa è un'altra cosa di cui andare orgogliosi, cioè anche chi prenderà casa popolare a partire da oggi la prende sulla scia di un enorme sforzo fatto dai movimenti. Quando si dice la lotta paga, anche qui sarà un modo di dire, ma non lo è. Cioè, questi sono appunto risultati concreti. Ora sta a noi effettivamente farne una forza. Se si pensasse appunto che una volta ottenuto il risultato dovesse bastare gestirlo, ecco, questo porterebbe su una strada, su un vicolo cieco, una strada sbagliata, ma non è certo la strada che abbiamo intenzione di percorrere.